Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Obiettivo Salute Estate. Estate con noi, allora. Parte il palinsesto estivo, versione estiva del nostro appuntamento quotidiano. Da oggi fino alla fine di agosto ci sentiremo, come sempre, tutti i giorni, ma cambiamo orario. Iniziamo alle 11 e staremo insieme una mezz'oretta e poi, caso ve la foste persa, nessun problema perché c'è la replica sempre di prima mattina, ma in estate andiamo verso le 6:30. Questa settimana faremo una sorta di ripasso di alcuni dei temi trattati per poi passare, quante esse, a tante novità e consigli per stare bene e vivere meglio. E da dove potevamo partire se non dall'organo fondamentale? Quello proprio che ci tiene in pugno, quello che racconta la nostra vita, organizza le nostre scelte. Parliamo naturalmente del cervello, proprio di lui. È tornata a trovarci, io sono davvero felice, una delle neuroscienziate che il mondo ci invidia, la professoressa Michela Matteoli, ordinaria di farmacologia in Humanitas University e direttrice del programma di neuroscienze di Humanitas. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, come sempre sono contentissima di essere qua con voi, Nicoletta.
Anche noi, prof. Il suo cervello al mattino è subito sveglio, pronto? Insomma, è il cervello di una neuroscienziata.
Ma io penso che tutti i nostri cervelli al mattino sono un pochino affaticati. È assolutamente vero quello che lei ha detto, e cioè che la notte è veramente un momento preziosissimo che non possiamo permetterci di perdere, perché durante il sonno facciamo le pulizie, come giustamente ha detto, quindi vengono eliminate tutte le scorie del lavoro che il nostro cervello svolge durante tutta la giornata, che è un lavoro intenso e come tutti i lavori quindi producono rifiuti, e questi devono essere eliminati, e vengono eliminati durante la notte. E poi durante la notte il nostro cervello approfitta per schedare le informazioni, quelle che devono essere ritenute, mantenute, e che sono importanti non solo per fare un archivio del passato, ma anche, ed è la cosa veramente importante, per decidere come comportarsi in futuro. Quindi la notte, sulla base di come sono andate le cose, di come si sono svolti gli eventi in passato, il nostro cervello è in grado di memorizzare le informazioni importanti in modo tale da sapere come muoversi in situazioni analoghe o diverse anche in futuro. E questo è un risultato di una ricerca molto recente che trovo estremamente affascinante. Quindi la notte è preziosa, la mattina sì, forse sarebbe bene prenderla un attimo con calma. Tutti noi sappiamo come al mattino siamo tutti sotto pressione, quindi di corsa, caffè con una mano, spazzolino da denti nell'altra mano e poi la borsa, bambini, tutto quanto insieme e subito partire. Ma se noi riuscissimo ad avere quei 15 minuti di tempo davanti a un caffè, guardando banalmente un albero, o se non abbiamo un albero anche le nostre piante di casa, per diciamo respiri profondi e partire, dare il tempo al nostro cervello di in qualche modo rientrare nel circolo di lavoro giornaliero, sarebbe una cosa molto buona, che so è molto difficile da fare perché tutti siamo sempre di corsa, però sarebbe un buon consiglio da poter seguire.
E noi lo seguiremo senz'altro, diamoci il tempo e diamo il tempo anche a lui, un organo talentuoso. Rubo il titolo del suo libro, Il talento del cervello, in cui lei ha raccolto 10 lezioni facili di neuroscienze. Prendiamone un paio da queste lezioni per suggerire a noi, a chi ci sta ascoltando, delle attenzioni, proprio come quella che lei ha suggerito, cioè al mattino prendiamoci anche pochi minuti per una buona respirazione, per guardare qualche cosa di bello, un albero, uno spazietto verde. Ormai le ricerche ci raccontano che questo davvero nutre il nostro cervello, è un amico caro di cui dobbiamo avere cura. Quali altre attenzioni possiamo dedicargli in questa vita frenetica dove non abbiamo neanche a volte tempo di tirare un respiro?
È vero, è proprio così. E una delle cose che stanno emergendo dalla ricerca scientifica è sicuramente il fatto, ne abbiamo parlato già in altre occasioni, di avere una vita sociale buona, intensa direi, Ma perché questo? Perché comunque mette sempre il nostro cervello in continua necessità di modificare il nostro atteggiamento, le nostre parole in relazione a quella che è la persona che ci troviamo di fronte. È un esercizio importante. E poi soprattutto stare insieme alle persone ci mette di buon umore, e questo è fondamentale.
Perché il cervello ha bisogno di tempo, ha bisogno anche lui un po' di respirare, di tirare il fiato, come si diceva. Questo organo talentuoso si avvantaggia invece dei momenti felici. Quanto lo stress in qualche modo lo mette in difficoltà, quanto il buon umore invece aiuta e migliora le funzioni cognitive.
Assolutamente sì.
Ho letto questo studio dei ricercatori dell'Università di Bordeaux, che dice in sostanza che quando siamo di buon umore, quando siamo felici, proprio per le stesse ragioni per cui lei diceva, quando siamo stressati, no, abbiamo questo senso di inadeguatezza e di non farcela, al contrario, quando ci mettiamo in quella condizione un po' di accettazione, di guardare anche un po' il bello della vita, piuttosto che parlare di felicità, che mi sembra una parola grossa, anche il nostro cervello sembra più contento e sembra funzionare meglio. Perché, professoressa? Io l'ho raccontata in modo molto semplicistico, ma questo è quello che mi è arrivato.
Esattamente così, Nicoletta. Questi signori hanno fatto uno studio longitudinale, quindi vuol dire che hanno cominciato a seguire un gruppo di persone, ma un gruppo corposo, stiamo parlando di, se non sbaglio, diverse migliaia di soggetti. Hanno cominciato a seguirli intorno all'età di 30 anni e quindi a tempi e tempistiche regolari, ogni 2-3 anni, non ricordo esattamente ogni quanti anni, loro sottoponevano queste persone a una sorta di test in cui valutavano il loro livello di serenità, di spensieratezza oppure di eventuale depressione, senso di solitudine e così via. E hanno continuato a fare questa cosa regolarmente fino a che queste persone hanno avuto, se non sbaglio, 55 anni o comunque un'età del genere, quasi 25 anni, quasi 30 anni di tempo di studio. E quello che hanno fatto a 55 anni sono andati a vedere il livello cognitivo, diciamo la performance cognitiva di queste persone, e hanno visto che c'era una correlazione estremamente importante e significativa, perché le persone che dai 30 anni ai 55 anni attraverso questi questionari avevano manifestato un senso di vita serena, di felicità, se vogliamo chiamarla così, ma comunque diciamo di serenità, di mancanza di depressione, di solitudine, avevano un livello cognitivo superiore rispetto agli altri che invece avevano manifestato. E questa cosa, se ci pensiamo, allora i ricercatori non hanno nel loro lavoro definito bene. Ovviamente è una correlazione, quindi non è possibile da questo tipo di studio definire una causa-effetto, ma è una correlazione, e loro poi discutono in generale su quelli che possono essere i motivi e diciamo, ovviamente non c'è una motivazione scientifica. Però se ci pensiamo, questa cosa non è particolarmente strana. Se noi soltanto pensiamo a una molecola, di cui sono sicura che abbiamo già parlato altre volte durante le nostre chiacchierate radiofoniche, che è il BDNF, il fattore neurotrofico di derivazione cerebrale, che è un fattore che, quando presente nel cervello, favorisce la formazione delle sinapsi, favorisce la loro plasticità, favorisce la nascita di nuovi neuroni, in generale quindi favorisce la salute cognitiva e tutti i processi di apprendimento. Ora, il BDNF è una delle molecole che si sa essere ridotta nei pazienti depressi, e sappiamo che i farmaci antidepressivi agiscono, per esempio, oltre ovviamente alla ricaptazione della serotonina, eccetera, ma modulano positivamente, cioè aumentano i livelli di BDNF. Quindi esiste proprio una molecola che fa in qualche modo da ponte tra lo stato d'animo, l'eventuale depressione e le nostre capacità cognitive. Quindi non è strana assolutamente come cosa. E l'altra cosa è che chiaramente il buon umore e la capacità di ridere, di divertirsi.
Come si dice, professoressa, no? Cuor contento il ciel l'aiuta.
Oppure sorridi al mondo che il mondo ti sorride. Sembra una sciocchezza, ma in realtà quando noi sorridiamo, ridiamo, cambia veramente i mediatori chimici all'interno del nostro cervello. Quindi ci sono sostanze come per esempio le endorfine, che sono, diciamo, sostanze che si, in genere si associano ad un senso di piacere, la serotonina, che è il neurotrasmettitore del buon umore, che è ridotto nelle persone con depressione, per esempio. Quando noi ridiamo, nel nostro cervello aumentano, aumenta l'ossitocina, che è l'ormone della socialità, quello che ci mette in connessione con i nostri pari, e si riduce, e questo è fondamentale, la produzione del famigerato cortisolo. Quando noi ridiamo, il cortisolo va giù, si abbassa. Quindi ci sono tantissimi motivi per cui questa ricerca, diciamo, che possono spiegare, diciamo, i motivi che hanno portato, che diciamo sono stati dimostrati in questa ricerca, i motivi che sono alla base del risultato. Ci sono tantissime spunti, diciamo, molto interessanti.
Professoressa, grazie per essere stata con noi, io l'aspetto, eh.
Grazie Nicoletta, tanti saluti, a presto, arrivederci.
Benissimo, grazie, noi facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme, aspettatemi.
Donne che raccontano attraverso le loro biografie gli Stati Uniti, un paese giovane che spesso è stato ed è l'ago della bilancia nella storia mondiale. Donne che hanno saputo reinventarsi, vivere molte vite in una sola. Sono Maria Latella e Americane, storie di donne indimenticabili, è il podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore che ripercorre le storie personali e professionali di quelle che sono autentiche icone dell'universo femminile a stelle e strisce.
Americane, storie di donne indimenticabili, disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio. Con obiettivo salute.
Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Ritorniamo insieme con questa frase che a me piace davvero tanto, di Paolo Coelho, che ci introduce al secondo tema di oggi. E parlando di cervello, non potevamo fare a meno di parlare di un organo che è a lui legato da una relazione molto stretta. È unito nella buona e nella cattiva sorte. E noi vogliamo che sia sempre buona questa sorte. Parliamo del cuore, che è proprio un organo centrale per la nostra salute naturalmente, e ha delle relazioni molto molto strette con il nostro cervello. Per l'esattezza, oggi vorrei parlarvi del soffio al cuore, un disturbo che quando viene diagnosticato genera sempre preoccupazione ad ogni età. Allora oggi ho pensato di invitare, per darci una mano, per farci capire che cosa succede, che cosa fa il soffio al cuore al nostro cuore, come viene diagnosticato, se ha dei sintomi, se cambia nel corso degli anni, della fase della vita, ho un grande esperto, il professor Giulio Stefanini, che ringrazio per essere qui in studio con me, cardiologo dell'Istituto Clinico Humanitas e docente all'Humanitas University. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te.
Allora, che cos'è questo soffio al cuore? Cosa succede? Perché il cuore soffia?
È giusto, tutto sommato, preoccuparsi del soffio al cuore, ma il soffio di fatto è determinato dal passaggio del sangue attraverso una struttura, tipicamente una valvola o una camera cardiaca. Ora, il soffio, specialmente nel giovane, nella maggior parte dei casi è un fattore benigno, nel senso si va a rilevare il soffio al cuore auscultando il cuore con un fonendoscopio, e spesso è un soffio benigno e eiettivo che semplicemente è dovuto al passaggio veloce di sangue dal ventricolo sinistro verso l'aorta, nella stragrande maggioranza dei casi. Ovviamente però, siccome appunto il soffio rispecchia una turbolenza del flusso cardiaco, può anche essere legato ad alcune patologie cardiache, tipicamente le patologie delle valvole cardiache, che sono molto rare nel giovane. Per questo dico che il soffio nel giovane, nella stragrande maggioranza dei casi, è benigno.
Ma quando il pediatra o il medico dice ai genitori e parliamo di bambini, quindi di bambini piccoli, e il ragazzino non soffia il cuore, i genitori vanno in allarme perché si pensa bene, ma potrà fare una vita come gli altri, può correre, può fare competizione, che cosa succederà, e se ogni tanto è stanco, insomma ci sono degli esami che permettono di capire proprio con esattezza sin dai bambini, da quando si è piccoli, che questo soffio al cuore è, come dite voi, innocente.
Assolutamente sì, e giustamente è importante anche preoccuparsi, perché a volte può rappresentare un segno di una patologia cardiaca sottostante. Di fatto c'è un esame che può permettere di valutare il cuore ed escludere patologie importanti, che è l'ecocardiografia, cioè l'ecografia cardiaca. Con un ecocardio di fatto andiamo a valutare la funzione del cuore, il funzionamento delle valvole, i flussi tramite le camere cardiache, e di fatto andando a riscontrare la benignità del soffio, il fatto che il soffio sia innocente. Quindi un ecocardio ci permette di escludere patologie importanti del cuore, e quindi determinare il fatto che il soffio non è maligno.
E poi nel corso della vita sparisce? Oppure
guarda, non sempre.
Si tiene questo soffio al cuore un po' come un tratto distintivo?
Diciamo che particolarmente in età pediatrica i soffi innocenti, come li hai chiamati prima te, sono più frequenti, semplicemente per una questione di flussi. Con lo sviluppo dell'organo spesso questi soffi si risolvono completamente e si ripresentano eventualmente in età più avanzata per piccoli problemi valvolari, come un'insufficienza di una valvola lieve, tipicamente una lieve insufficienza mitralica, che a quel punto il soffio è determinato da una piccola patologia, ma nella maggior parte dei casi questa patologia rimane lieve per tutta la vita. Quindi è importante anche a quel punto riconfermare con un ecocardiogramma se effettivamente è dovuto a una patologia lieve o no, ma poi spesso non rappresenta un allarme perché è un qualcosa che rimane in forma lieve per tutta la vita.
Quindi tranquilli.
Io sarei abbastanza tranquillo con un soffio al cuore.
Una donna con soffio al cuore può affrontare una gravidanza in modo sereno o deve fare più controlli?
Allora, una donna con soffio al cuore può affrontare ovviamente una gravidanza in modo sereno se il soffio al cuore è dovuto a una lieve patologia di una valvola cardiaca. È importante monitorarsi perché a volte durante la gravidanza, siccome cambiano le pressioni per la presenza del feto in grembo, di fatto questo può determinare una variazione dei flussi e un aggravamento per esempio dell'insufficienza valvolare, ma spesso di grado lieve, ma vale la pena seguirlo nel tempo per essere sicuri che non condizioni la circolazione cardiovascolare.
Si sente anche spesso parlare di forame ovale pervio, c'è una relazione, uno può essere causa dell'altro, ci stanno, però sono due cose completamente diverse, perché anche questo, no? Quando viene diagnosticato il forame ovale pervio, l'idea di avere un buchino lì, uno dice ma allora da lì che cosa succede? Passa, non è un rischio?
Ora, il forame ovale pervio non determina un soffio cardiaco, questa cosa deve essere molto chiara, sono due fattori differenti. Il forame ovale pervio è una caratteristica del cuore. Immagina che c'è un piccolo buchino che collega la parte destra e sinistra del cuore, che è fondamentale durante la vita fetale, quindi quando il bambino è nella pancia della mamma. Nel momento in cui il bimbo esce dalla pancia della mamma, questo buchino si chiude quasi subito per una questione di pressione. Quindi ci sono due piccoli foglietti a livello del setto tra i due atri del cuore che si vanno subito a riaccollare, il forame ovale si chiude. Però di fatto in una persona su cinque più o meno, quindi tantissime persone, questo non succede e il buchino rimane lì. Possiamo definirlo una variante del normale, visto che è così frequente. In alcune di queste persone in cui rimane aperto, questo buchino può dare nel corso della vita dei problemi, ma stiamo parlando di una minoranza di questo 20%. Quindi la presenza di un forame ovale pervio di per sé non rappresenta una patologia, è più una variante anatomica. In alcune persone può determinare un problema, a quel punto vale la pena invece farsi valutare, perché ci sono tutta una serie di possibilità, sia di terapia medica che eventualmente di terapia interventistica, che possono permettere di risolvere il problema.
E come si arriva ad una diagnosi di forame ovale pervio?
Nella maggior parte dei casi ormai il forame ovale pervio si diagnostica in soggetti totalmente asintomatici, in cui abbiamo degli strumenti diagnostici così sofisticati che ci permettono di vedere questo buchino anche se di fatto non determina nessun problema. Poi abbiamo un'altra quota di pazienti invece che hanno dei piccoli problemi, per esempio, come dicevi, l'emicrania, che fanno degli accertamenti e viene fuori questo piccolo buco nel cuore, e a quel punto si discute se vale la pena o no intervenire per chiuderlo.
Professore, voi oggi avete a disposizione una tecnologia così raffinata che il cuore lo vedete proprio quasi a tu per tu, è corretto? Che cosa ha cambiato e come è cambiata quindi l'approccio anche terapeutico nei confronti delle patologie cardiovascolari, proprio alla luce di questa possibilità di intercettare in modo chiaro e preciso dei problemi, delle anomalie che un tempo richiedevano invece accertamenti più invasivi?
Verissimo, oggi abbiamo degli strumenti diagnostici molto sofisticati che ci permettono di inquadrare la patologia cardiaca molto chiaramente e quindi programmare adeguatamente eventuali interventi. La cosa interessante è che gli strumenti diagnostici di oggi ci permettono anche di rilevare la patologia in una fase molto precoce, quindi eventualmente intervenire con strumenti di prevenzione in una fase precoce della patologia prima di arrivare alla necessità di dover intervenire con un intervento.
Professore, ma a quali patologie in particolare si riferisce?
Ma io penso innanzitutto alla prima patologia cardiaca, che è la patologia aterosclerotica, in cui oggi siamo in grado con strumenti diagnostici di rilevare dei segni di aterosclerosi in una fase molto precoce della vita di una persona e di conseguenza intervenire in prevenzione primaria per evitare che questa patologia progredisca nel tempo e possa dare un infarto più avanti nella vita.
Quindi molto precoce, si parla di una persona che potrebbe avere quanti anni?
Tra i 40 e i 50 anni uno può già avere dei primi segni di aterosclerosi e intervenendo su tutta una serie di piccoli accorgimenti nello stile di vita e dei fattori di rischio possiamo permetterci di intervenire nel corso della patologia per evitare di ritrovarci con un infarto a 60 anni.
Ma quindi si arresta, cioè evitate, gli interventi mirano ad arrestare, cioè in qualche modo a cristallizzare la situazione, o si può tornare indietro?
Ci sono anche una serie di evidenze che ci dicono che con interventi farmacologici possiamo portare la placca coronarica addirittura a regredire, o la placca carotidea a regredire, quindi eventualmente anche possiamo cercare di avere come target la regressione della patologia, non solo la stabilizzazione.
Chi è il paziente più a rischio, il profilo del paziente a rischio? Che la sentiamo un po' come una spada di Damocle, ma in realtà ci sono soggetti più a rischio di altro.
Assolutamente sì, il soggetto a rischio tipicamente è un soggetto che ha un po' di familiarità, che è sedentario, sovrappeso, che a quel punto anche per questi fattori ha la pressione un po' alta, magari non lo sa neanche, perché magari una vera ipertensione si slatentizza più in là nella vita, però ha la pressione un po' alta, il colesterolo poco controllato e la glicemia borderline. Tutta una serie di fattori che già, diciamo, tra i 45 e i 50 anni possono venire fuori se si vanno a cercare, se si aspettano altri 10 anni esplodono in un quadro di multipli fattori di rischio e magari già un quadro di patologia.
Grazie, per oggi è tutto, noi ci sentiamo domani per una nuova puntata di In Vacanza con Obiettivo Salute. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.